Cominciare. Passo la parola, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale, passo la parola alla dottoressa Amato per l'appello.
Buonasera a tutti, abbiamo Premazzi Mattia.
Presente.
Abbatini Matteo.
Presente.
Bernacchi Stefano.
Presente.
Cremona Maria Chiara.
Presente.
Filiguri Lisa.
Presente.
Germano Antonio.
Presente.
Macchia Alessia.
Presente.
Tabano Marianna.
Presente.
Teodoro Mariangelo, Scarpa Stefano ha comunicato che è assente, Antonini Pietro, Cicognani Donatella, Cremona Luisa. Bene, prego Sindaco.
Grazie, primo punto all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2025-27, DUP, piano esecutivo di gestione, parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Lascio la parola all'assessore per una breve presentazione.
Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti. Ci troviamo qui per la nuova variazione di bilancio che è già stata affrontata anche nella commissione di lunedì sera, quindi a cui abbiamo risposto anche ad alcune domande, quindi diciamo, mi permetto, essendo poi presenti tutti e tre i componenti del gruppo di minoranza anche alla commissione di lunedì, di andare abbastanza veloce sui punti di variazione. Come ho spiegato anche in commissione, il principale importo riguarda una spesa improvvisa che è l'intervento di manutenzione straordinaria al tetto dell'abitazione, delle abitazioni di, diciamo, della corte di Villa Molina per un complessivo di 30.000 euro per questo evento che è successo appunto a circa il 10 di agosto, e i tre importi riportati in delibera che sono invece l'utilizzo dell'avanzo, 17.000 euro di avanzo vincolato che sono suddivisi in 11.000 per il nuovo impianto di condizionamento, diciamo split caldo e freddo per l'edificio di via Mauceri, quindi in modo particolare la sala civica, come ho spiegato anche in commissione, e 6.000 euro invece per la sostituzione dei giochi del parco di Villa Molina, non solo, ma in modo particolare quelli di Villa Molina sono i più consumati dall'utilizzo e dal tempo. Altra spesa invece, 25.000 euro di avanzo libero, per la diciamo, costruzione di nuovi ossari al cimitero. Poi era presente anche l'assessore Germano, che ringrazio, che ha dato tutte le specifiche del caso, ma come ha anticipato anche l'assessore in commissione, a fronte, diciamo, è cambiata la domanda di utilizzo del cimitero, quindi circa il 60% dei funerali poi chiedono la cremazione e quindi non è più diciamo, utili i loculi, ma appunto si necessita la costruzione di nuove cellette che stanno esaurendo. Sì. Queste le voci principali, sottolineo le ultime due, poi non so se l'assessora Filiguri vuole intervenire, che secondo me è un'operazione importante. La prima è, come anticipato in commissione, il decreto cultura che dovrebbe uscire, quindi questa è una previsione di entrata e poi una previsione di spesa sull'acquisto di nuovi libri per la biblioteca, e poi uno stanziamento di 1.000 euro per una nuova iniziativa sulla scuola e il coinvolgimento anche dei, diciamo, dei genitori. Esatto, per l'utilizzo dei libri di testo. Mi fermerei qui, poi chiaramente se ci sono domande rispondo. Grazie.
Grazie Abbatini. Filiguri, prego.
Sì, mi collego a quello detto dall'assessore. I 1.000 euro sono per l'acquisto di un'app digitale dove i genitori potranno essere messi in rete per un'attività di baratto, nel senso che potranno essere messi in rete i libri di testo che sono stati già utilizzati durante gli altri anni e potranno decidere loro se donarli, regalarli, farli pagare 2 euro, farli pagare 10 euro, e lo scambio può avvenire solo fisicamente. Perché? Perché se uno lo fa pagare 10 euro e magari non è contento del libro che viene venduto, può anche decidere di non acquistare. Questo perché? Perché per anni abbiamo aiutato le famiglie tramite noi l'acquisto dei libri delle scuole medie. Era una spesa all'incirca di 10.000 euro all'anno, chiedendo la collaborazione delle scuole medie per non cambiare tutti gli anni i libri, perché diventava troppo oneroso per noi star dietro ogni anno al cambio dei libri. Comunque mettere 10.000 euro ogni anno diventava impegnativo. La scuola per un paio d'anni lo ha fatto, poi dopodiché ha iniziato a trovare scusanti, cambiando professori, dicendo che qualcuno non si trovava bene, quindi per noi diventava un impegno troppo grosso. abbiamo tolto la possibilità di acquistare noi libri e donarli poi alle famiglie tramite il prestito, ma quest'anno una delle esigenze che è stata richiesta dalle famiglie è proprio quella che di aiutarli nelle spese e nell'acquisto dei libri. Una famiglia media credo che spenda sui 4, io non ho ancora acquistato, però da quello che dicono sui 350-400 euro per il primo anno di arrivare alle medie. Non siamo riusciti a coprire questa spesa perché diventava impegnativa per tutti, allora ho colto la possibilità di questa app, che ha un costo di 750 euro più IVA per 2 anni, perché c'è la possibilità di provarla, poi dopodiché di rescindere e vedere come va. Mettere in rete i genitori è un po' come il mercatino, ma con la possibilità di farlo tutti i giorni. L'app è semplice, basta scrivere il libro di testo e esce la persona e il paese dove è possibile barattare il libro. Mi sembrava un'idea per poter aiutare le famiglie e venire incontro in qualche modo con una cifra ragionevole. Noi investiamo 1000 euro ma aiutiamo magari 300 famiglie. Sull'app tra l'altro è anche possibile non solo barattare libri di testo ma anche cose fisiche, per esempio c'è la settimana bianca, le nostre scuole medie non la fanno ma alcune scuole fanno la settimana bianca e alcuni genitori decidono di non far andare i figli perché non hanno i soldi per acquistare per una settimana la tuta, gli scarponi. Allora qui è anche possibile caricare materiale sportivo, le scarpe da tennis per l'ora di ginnastica, la pianola, la fisarmonica, gli strumenti musicali che richiedono, e quindi diventa la possibilità di sopperire magari a dei costi elevati sul nuovo.
Mi ricordo. Grazie, figuri. Ci sono altre osservazioni? Possiamo procedere al voto? Allora mettiamo in votazione il primo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è astenuto? Quindi 3 astenuti e 9 voti favorevoli. Vediamo se c'è l'immediata eseguibilità. Sì, immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 9 favorevoli sull'immediata eseguibilità. Astenuti? 3 astenuti. Ok. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione documento unico di programmazione 2026-2028. Abatini, prego.
Grazie Sindaco. Allora, documento unico di programmazione per il triennio appunto 26-28 che è stato approvato dalla Giunta a fine luglio ed è da allora a disposizione di tutti i consiglieri comunali che hanno quindi avuto tutto il tempo per visionarlo prima che fosse caricato nell'ordine del giorno di questo consiglio. Documento unico di programmazione che ci elenca una serie di dati sicuramente molto interessanti che chiunque appunto ha potuto vedere in queste settimane, in modo particolare va a confermare per quanto ci riguarda, che secondo me sono di maggiore interesse, alcuni dati in modo particolare, ad esempio la possibilità di si ammorbidisce man mano e la previsione dei prossimi anni è confermata, la presenza di mutui che si vanno man mano ad esaurire o diminuire di entità chiaramente favorisce poi più elasticità nella gestione del bilancio. Diminuisce lievemente nella previsione, vedrete, la pressione fiscale, questo è dovuto anche all'abbassamento dell'aliquota, passaggio da 4 a 3 aliquote di addizionale IRPEF che abbiamo approvato a febbraio-aprile, adesso ho un vuoto di memoria, perdonatemi. Aprile, esatto, e poi invece c'è la parte più di programmazione che riprende il programma elettorale portato avanti e presentato agli elettori dal gruppo di Venegono che vorrei e che si sta chiaramente in parte realizzando. Abbiamo fatto i passaggi in consiglio comunale sul teatro, sulla farmacia, nelle variazioni di bilancio poi abbiamo visto alcuni impegni di spesa sulla manutenzione dell'esistente, su nuovi interventi sul patrimonio dei parchi, del patrimonio comunale. Oggi abbiamo in ordine del giorno del Consiglio Comunale l'ingresso nella comunità energetica, che era appunto all'interno del programma elettorale e presente in questo documento unico di programmazione, che si andrà poi a realizzare nel corso delle prossime settimane. Lo stesso avverrà con i patti digitali, quindi qui trovate tutte le considerazioni nelle considerazioni della relazione, tutti i passaggi del programma elettorale che si stanno poi man mano realizzando nel corso del primo anno abbondante di mandato e si prevedono di realizzare nel prossimo futuro.
Grazie Abatini. Se ci sono altre osservazioni, allora mettiamo al voto anche il secondo punto. Approvazione del documento unico di programmazione. Chi è favorevole? Abbiamo 9 favorevoli, astenuti, 3 astenuti. Non c'è immediata eseguibilità. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione bilancio consolidato di esercizio 2024, sempre Abatini.
Terzo e ultimo per il momento dei miei punti. Allora, bilancio consolidato 2024 che è stato oggetto della commissione di lunedì, quindi abbiamo anche approfondito questa tematica nella commissione del di avantieri, che ha come prevalente documento descrittivo alla relazione che è allegata appunto ai conti economici veri e propri del bilancio consolidato e che vede che riporta non solo il conto risultato d'amministrazione del comune di Venegono Inferiore che è positivo, ma anche delle due società partecipate che sono Alfa e Coinger, che anch'esse chiudono in positivo l'annualità 2024. Questo comporta, come ho spiegato nella commissione, come abbiamo visto anche l'anno scorso, in una riqualificazione, rivalutazione delle quote del comune in queste due società partecipate, e quindi per quanto riguarda Coinger, che la nostra quota è del 7,2%, aumenta il valore del 10,3%, e quanto riguarda Alfa, che abbiamo una quota più ridotta, essendo una società molto più grande, dello 0,46%, ha un aumento del 6,6%. Quindi è un documento chiaramente tecnico che prendiamo anche, abbiamo ricevuto chiaramente i dati da Alfa e da Coinger nel corso delle scorse settimane e mesi e che poi portiamo oggi in Consiglio Comunale, e personalmente mi auguro lo stesso esito di votazione dello scorso anno che ha visto tutti i componenti del Consiglio Comunale tutti i componenti del Consiglio Comunale lo hanno approvato all'unanimità.
Grazie Abatini. Se ci sono osservazioni,
richiamo solo quanto abbiamo già detto in commissione, solo per fare il punto, soprattutto su questo ultimo aspetto delle performance positive delle partecipate e quindi dell'accrescimento della quota del comune. Come ho già osservato in commissione tecnica, ne siamo felici, auspichiamo però, soprattutto per quanto riguarda Coinger, che poi corrispondano anche i servizi, viste le criticità che abbiamo comunque palesato in commissione tecnica, e ovviamente aspettiamo che si concluda l'anno per poi tirare le somme, ecco. Però non necessariamente, perché c'è un utile, e parliamo di società partecipate dove non è necessariamente finalizzata a fare utili ma a offrire servizi, e servizi ovviamente pertinenti alla richiesta del territorio, quindi poi rimandiamo al 2026 così le fila del discorso e vediamo se oltre all'utile poi corrispondono anche i servizi e i vantaggi per i cittadini.
Bene, metto in votazione quindi il terzo punto all'ordine del giorno, bilancio consolidato dell'esercizio 2024. Chi è favorevole? 9 favorevoli, astenuti, 3 astenuti, contrari nessuno. C'è anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre 9 favorevoli, astenuti, 3 astenuti. E grazie. Quarto punto all'ordine del giorno, servizio di distribuzione del gas naturale, iscrizione a patrimonio degli impianti di proprietà comunale, approvazione del relativo valore di rimborso e alienazione degli asset in sede di gara d'ambito. Mi risulta che anche questo punto sia stato un po' dibattuto in sede di commissione. Nella sostanza, la delibera che portiamo questa sera arriva da lontano, è un percorso che ricordo di aver cominciato quando facevo l'assessore, e arriviamo forse oggi a una prefase di conclusione. Nella sostanza, la normativa prevede che gli enti locali mettano a gara la fornitura e la distribuzione del gas sul territorio amministrato. All'interno di questa procedura di gara che noi facciamo nell'ambito del lato Varese 2 e Varese Centro, perché come sapete secondo normativa a queste gare si accede attraverso ambiti territoriali, noi siamo nell'ambito territoriale con il comune di Varese e nella zona, diciamo così, centrale della provincia. All'interno di questa procedura di gara con Varese capofila vi è la possibilità di mettere in cessione anche la rete e l'infrastruttura. La normativa prevede proprio esplicitamente che i comuni possano mettere all'interno della gara anche sotto forma di compravendita la rete quale bene, che è un bene indisponibile ma essendo funzionale al servizio di distribuzione del gas può essere ceduto al gestore che vincerà la gara. All'interno dunque della procedura i comuni dell'ambito e quindi anche ovviamente il nostro hanno proceduto con la stima della rete dell'infrastruttura del gas, stima al 2014 mi sembra, 2023, nel 2014 è iniziata la procedura, stima così come prevede la normativa, stima della rete al 2023. Questo valore ovviamente certificato da una società che stima il VIR, cioè il valore di ricostruzione a nuovo della rete, e arriva ad un importo di 911.000 euro e certifica il valore della nostra rete a questo importo. Questa perizia certificata è stata poi successivamente approvata da ARERA, quindi dall'ente regolatore del sistema delle risorse energetiche. Dunque vi è la possibilità da parte del nostro comune di inserire nel bando di gara che verrà pubblicato e aperto, quindi siamo nella fase della pre-gara prima di procedere alla vera e propria gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas, mettere anche il valore della nostra rete. Quando questa è una gara ovviamente europea a cui parteciperanno tutti i gestori ovviamente dell'ambito internazionale, tutti i player delle forniture di gas, e il gestore che vincerà la gara dovrà ripagare ai comuni che decidono di mettere appunto in vendita la propria rete gli importi così come sono stimati e certificati delle proprie reti. Avendo partecipato senza entrare nel merito tecnico, allora sul merito tecnico, come vi ho detto, c'è l'ufficio del Comune di Varese che è capofila, che è un po' l'ente che coordina tutte queste attività. È stata affidata una consulenza all'ANCI Lombardia, che appunto ha un'esperienza nella gestione di questo tipo di gare, e ANCI Lombardia con i suoi studi legali e con i suoi studi tecnici ha affidato a una società che appunto ha stimato il valore di perizia e l'ha certificato. Quindi in merito al valore non entro nel merito, entro nel merito sulla scelta politica o meno di vendere la rete del gas. Anche alla luce delle varie riunioni, dei confronti con gli altri amministratori, con gli altri sindaci, devo dire che il Comune di Venegono Inferiore è tra i pochi che ha ancora la rete di proprietà. Non perché gli altri abbiano fatto qualcosa di diverso, ma per l'unico fatto che gli altri l'hanno venduta molto prima. Cioè, noi abbiamo un sistema di concessione della rete gas che prevede un canone annuale, ed è questo che portiamo avanti da molti anni, e anche il dilungarsi di questa procedura che porterà al nuovo affidamento del servizio di distribuzione a un altro gestore ha portato molto avanti i termini, quindi siamo rimasti tra i pochi comuni ad avere ancora questa rete.
il non andare a cedere la rete porterebbe comunque a un deperimento della rete stessa, perché la normativa prevede che quando ci sono degli interventi dell'attuale gestore o del futuro gestore che arriverà, che vanno a sostituire tratte di rete o a fare nuovi tratti di rete per eventuali nuovi insediamenti, questi diventano di proprietà del gestore. Quindi è un decadimento naturale, si avrebbe comunque un decadimento naturale del nostro valore patrimoniale. Pertanto non ha nessun senso non sfruttare l'opportunità di cedere la rete oggi. Tenendola si andrebbe nella direzione del decadimento naturale negli anni del valore della rete, senza portare a casa nessun vantaggio. Pertanto tutte le indicazioni anche dei consulenti portano a dire: cari comuni, chi è ancora nella disponibilità delle reti le metta in vendita all'interno del bando, e in questo modo verranno ripagate al comune dal gestore. Quindi con questa scelta, che è una scelta politica che si può fare o non fare, quello che stiamo a proporre stasera è appunto di andare in questa direzione, cedere la rete mettendola nella gara, incassare questa somma, e che poi ovviamente sarà destinata a rivalorizzare il patrimonio comunale in altro modo, non più con la rete gas, ma su qualcosa di diverso. Grazie. Cicognani, prego.
Posso fare solo una domanda? Quindi comprendo l'opportunità e la scelta. Mi faccio solo una domanda, quindi per il comune è senz'altro un'occasione, nel senso che giustamente se ho una rete che si ammalora nel tempo e ogni volta che si interviene ne perdo un pezzo, faccio cassa nel momento in cui ho una rete magari usurata ma che vale ancora. Mi domandavo quali potrebbero essere invece le ricadute sull'utenza, quindi su chi usufruisce. Quindi se nei comuni in cui è già stata operata questa scelta ci sono state delle ripercussioni di, che ne so, appesantimento della spesa in ordine ai costi fissi applicati dal gestore o altro.
Allora, non ne ho idea. Quello di cui ho idea è che facendo gara come a ambito ci sarà un prezzo di ambito, quindi la nostra rete, cioè l'eventuale impatto ovviamente messo a gara, quindi il risultato della gara sarà un numero di ambito. Oggi siamo in una situazione molto diversa, Venegono ha un suo sistema di gestione, il comune a fianco magari ne ha un altro, quindi frutto di una normativa credo almeno vecchia di 20 anni. Oggi il sistema è questo, con delle gare fatte su un territorio con questi ATEM, che sono appunto gli ambiti territoriali della gestione del gas, con queste porzioni di territorio. Quindi non c'è un diverso onere sul metro cubo di gas che dovrà acquistare il cittadino di Venegono piuttosto quello di Venegono Superiore che non cede la rete, o che ha un valore di rete diversa, ci sarà un valore di ambito.
Questo lo vedremo dopo, perché comunque è un costo che verrà ovviamente da chi si aggiudicherà l'appalto rispalmato in qualche maniera, questo è evidente. Poi magari non avrà incidenza, non lo so, perché chi si vedrà aggiudicato l'appalto magari sarà un operatore talmente grande che nella ripartizione del costo magari andrà assorbito, magari questo potrebbe non essere.
Però non vedo come cosa si può fare di diverso, cioè la normativa prevede questo.
La mia domanda era proprio perché è una facoltà, quindi si è deciso, ovviamente la maggioranza ha deciso di intraprendere questa scelta che è una possibilità, non è un obbligo, quindi si è fatta una scelta in una certa direzione, probabilmente già intrapresa tempo addietro. La mia domanda è semplicemente una domanda che mi faccio, non tanto in ordine alla parte dell'ente che ha probabilmente un beneficio, perché tanto man mano che passano gli anni quella rete è evidente che diventa sempre più vetusta, si ammalora e quindi i rischi comunque di perderla a seguito degli interventi mi sembrano evidenti. Però appunto dal momento che c'è una vendita complessiva e chi entra, scusatemi la caramella, ma ho un'influenza. Chi entra ovviamente e si aggiudica un appalto così importante con dei costi rilevanti, è evidente, almeno io mi faccio la domanda, come in tutte le aziende che funzionano, è evidente che poi quel costo in qualche misura...
Però adesso ho capito meglio la domanda, allora se posso dare forse una risposta migliore. Io credo che non impatti questa cosa, perché comunque oggi il gestore della rete paga un canone di utilizzo di questa rete, cioè dove la rete è comunale il distributore paga un importo
di diritto
di passaggio. Il comune di Venegono Inferiore oggi incassa questo diritto di passaggio, che sono 70-80 mila euro l'anno. Qualora il gestore diventasse proprietario della rete, non riconoscerà questo diritto di passaggio perché la rete è sua. Quindi c'è un, o in un modo o nell'altro, il gestore paga per questa rete. Quindi
lo rivedremo anche questo.
Va bene.
Sì, un quesito. Prima ha detto che 921 mila euro è il valore di ricostruzione a nuovo, ma è il valore che incasserà il comune,
sì,
o il valore di 921 mila euro verrà poi svalutato?
Il valore che incasserà il comune, ed è quello che deliberiamo stasera, che mettiamo in vendita, 911 e quello è rotti.
911,
allora. 21.
Io
921-711, questo è il valore di perizia che è secondo il criterio del VIR, insomma di tutto quello che la perizia indica, è il valore che viene messo in gara e che andrà pagato al comune di Venegono per acquisire la sua rete. Bene, se non ci sono altri interventi, metto in votazione il quarto punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? 9 favorevoli. Chi si astiene? 3 astenuti. Vi è anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 9 favorevoli, astenuti 3. Ok, quinto punto all'ordine del giorno, Malpensa in Subriacer, comunità energetica rinnovabile, adesione all'associazione. Beh, siamo particolarmente soddisfatti di portare questo punto, che è stato anche questo un punto della nostra campagna elettorale, cioè era un tema importante e sfidante. Non mi dilungo troppo dal punto di vista tecnico spiegando cos'è una CER, abbiamo avuto modo di approfondirlo, ognuno legge, ascolta e valuta, è uno degli argomenti caldi sul tema della gestione energetica, se non addirittura si dice che sarà lo strumento di scambio di energia anche tra i privati, che sostituirà definitivamente quello che è il conto energia che abbiamo imparato a conoscere negli anni passati. Oggi questo, quello della CER, è lo strumento attraverso il quale le fonti rinnovabili, l'energia prodotta da fonti rinnovabili può essere scambiata e ceduta, e a fronte di questo scambio, di questa cessione, si possono ottenere degli incentivi, dei benefici anche economici, sia per chi produce sia per chi scambia. Abbiamo fatto molte valutazioni su quale potesse essere la CER giusta, perché oggi non è tanto importante fare la CER la si fa, si aderisce a una CER in 5 minuti, tutti la propongono, tutti i fornitori di pannelli, che se provate anche a chiedere un preventivo per mettere i pannelli a casa vostra, vi arrivano col preventivo del pannello e l'inserimento in qualsiasi CER che ti vogliono presentare. Abbiamo creduto che fosse importante per il nostro comune andare ad individuare quella CER che sul territorio avesse un valore sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista della credibilità del territorio e anche dal punto di vista della capacità di gestire di gestione all'interno della CER contenendo i costi di gestione, perché poi la CER è un ente giuridico che si occupa della gestione, quindi dei conteggi che a seguito dello scambio di energia tra soggetti pubblici, privati, enti del terzo settore e aziende si accumulano e alla fine dell'anno vengono ripartiti e ridistribuiti tra i vari soggetti. Il tema è stato anche quello di individuare la CER che avesse un costo adatto al nostro territorio, adatto al nostro ambito e non spropositato per l'obiettivo che si voleva raggiungere. Abbiamo valutato varie tipologie di CER. Alla fine devo dire che ci ha molto interessato e ha risposto un po' agli obiettivi che dicevo, la CER che è stata creata dalla Camera di Commercio di Varese, che si è fatta promotrice della realizzazione di una CER sul nostro territorio, una CER multicabina. Anche questa è una diversità, perché inizialmente le CER erano monocabina, quindi bisognava realizzare la CER solo legata alla cabina primaria che distribuiva l'energia sul territorio. Questa è una CER multicabina che è nata da iniziativa di Camera di Commercio con i comuni di Busto Arsizio e di Varese, non a caso per due motivi. Primo, perché sono i due comuni più rappresentativi del territorio, il capoluogo e il comune più popoloso, ma soprattutto per un motivo pratico, perché Camera di Commercio ha due strutture molto importanti, che è Malpensa Fiere a Busto e Ville Ponti a Varese, che sono due strutture che entreranno come produttrici e consumatrici di energia nell'ambito della CER. A questo è seguito il comune di Induno, anche questo per un motivo tecnico, perché è una cabina sul confine di Varese e quindi parte dell'energia che serve poi la struttura di Ville Ponti e di Camera di Commercio incide su quella cabina, e quindi è entrato il comune di Induno, e così via stanno entrando vari altri comuni che si stanno un po' affacciando a conoscere il progetto di Camera di Commercio. Questa è stata un po' la nostra scelta per le motivazioni che dicevo. La scelta darà la possibilità, una volta che il comune di Venegono Inferiore sarà iscritto e avrà aderito all'associazione di Malpensa Insubria CER, darà la possibilità ai nostri cittadini di entrare a loro volta. Essendo un comune sopra i 5.000 abitanti, tra le altre cose, ci sarà la possibilità per i cittadini che lo faranno di avere, oltre tutti gli incentivi della CER, anche solo per chi consuma, anche senza produrre, la CER riconosce comunque anche al solo consumatore dei piccoli incentivi. C'è anche l'opportunità, che magari qualche privato farà ancora in tempo a cogliere, attraverso un bando di PNRR, vi è anche, se non ci saranno proroghe, fino al 30 novembre la possibilità di avere un incentivo del 40% sulla realizzazione di impianti di energie rinnovabili realizzati all'interno di un comune che aderisce alla CER. Quindi ci sembra che ci siano tutti diciamo le opportunità per poter entrare, e non ci siano motivi ostativi o contrari, cioè non ci sono motivi per frenare e per non fare entrare un comune nella CER. Quello che abbiamo voluto fare, come ho detto all'inizio della presentazione, è andare ad individuare quel soggetto che per capacità di gestione, per gestione dei costi interni, per l'economia di scala, dunque quindi un soggetto che sappia anche allargare il proprio giro e quindi incidere su un territorio ampio come quello della provincia di Varese, e non da ultimo che sia un soggetto istituzionalmente credibile. Quindi c'è sembrato che Camera di Commercio e questa tipologia di CER avesse tutti questi tre requisiti, e quindi la scelta va in questa direzione. L'idea è di aderire e ovviamente poi promuovere e pubblicizzare il fatto che il Comune ha aderito a questa CER, invitando i cittadini, i privati e altri enti, anche diciamo così, del terzo settore,
o altri enti del territorio, come parrocchie, associazioni, ad aderire, l'asilo, ecco, insomma, parleremo e pubblicizzeremo il nostro intervento cercando di coinvolgere altri soggetti, perché appunto l'obiettivo è quello poi di entrare in una rete tra produttori e consumatori dove tutti, chi più chi meno, ha dei vantaggi di incentivo che viene riconosciuto dalla CER. Tutto qua.
Posso semplicemente commentare che condivido la scelta soprattutto sulla caratteristica istituzionale della CER che avete individuato. Spero ci sia velocità nel pubblicizzare l'adesione, perché purtroppo il 30 di novembre è qui dietro l'angolo, quindi non so se si poteva fare più in fretta, ecco, il lavoro di individuazione di adesione, magari poi arriverà una proroga, non lo so, forse adesso bisogna puntare un po' velocemente a informare chi potrebbe essere magari potenzialmente interessato, perché il 30 di novembre è dietro l'angolo.
Sono d'accordo, io penso che però più veloce di così non si potesse fare, perché innanzitutto è da maggio che c'è stato questo decreto. Mariangelo Teodo, prego.
La CER, Malpensa in Subira CER, è nata il 14 maggio, cioè era un progetto di Malpensa Fiere promossa dalla Camera di Commercio di Varese, ma poi all'inizio si era costituita come associazione non riconosciuta e dopo, solo il 14 maggio, si è costituita come Malpensa in Subria CER. E quindi da quel momento in poi noi siamo venuti a conoscenza dell'iniziativa, abbiamo cercato di, come comune di Verona Inferiore, di farci capofila assieme ad altri comuni che condividessero la nostra cabina primaria, visto che questa era multicabina, come diceva il sindaco. Quindi abbiamo sentito gli altri comuni di Castiglione, Vedano, Venegono Superiore, e poi c'è stato di mezzo le vacanze estive, e abbiamo rimandato poi l'adesione a settembre, quindi abbiamo cercato di fare tutto quanto si potesse fare nella maniera più celere, anche solo per ricevere tutta la documentazione per l'adesione e arrivare con la delibera in consiglio. E niente, sì, sappiamo che la scadenza del 30 novembre è molto vicina ed è difficile anche per i privati che vorranno eventualmente usufruire dei contributi a fondo perduto aderire, e quindi con orgoglio portiamo avanti la scelta e speriamo nella proroga per l'utilizzo dei fondi del PNRR. Tutto qua. Sì, per non vanificare il lavoro, tutto lì. E comunque, sempre in aggiunta a quello che diceva il sindaco, non è nemmeno stato facile capire quale fosse la soluzione migliore, perché in questo anno in cui ci siamo confrontati abbiamo dialogato con altri soggetti che avevano costituito delle CER, avevano intenzione di partecipare a progetti già attivi, abbiamo verificato che c'erano magari dei limiti economici, proprio di sostenibilità economica dei progetti, per lo strumento, quindi la persona giuridica che questi utilizzavano per costituire la CER, oppure limiti energetici, perché comunque la CER sta in piedi con un equilibrio energetico tra produttori e consumatori. Perciò alla fine di tutte queste analisi, questo è stato il risultato.
Prego Maria Chiara.
Sì, buonasera. Io volevo semplicemente esprimere il mio applauso per questa delibera, per l'adesione alla CER, non soltanto perché è un punto della nostra campagna elettorale che dopo 15 mesi realizziamo, ma perché mi sembra che ancora una volta il gruppo abbia lavorato seriamente, con un'importante attenzione all'ambiente e al tema energetico, che è sicuramente un tema caldo, e anche con un po' di quel pizzico di visione che un po' ci contraddistingue, perché non è così scontato. Questo è un tema di cui si parla tanto ultimamente, ma comunque molto nuovo, che tutti stanno scoprendo. Credo anch'io che il partner scelto sia ottimo, perché dà almeno l'idea di essere molto solido, insomma è un patto tra istituzioni anche importanti. E credo anche che sia bello che, insomma, all'interno della nostra comunità di Venegono il primo aderente alla CER sia il comune, che quindi apre la strada per i cittadini a questa nuova visione dell'uso della produzione e consumo dell'energia. E infine ci tengo a ringraziare il sindaco, ma anche l'assessore Teodo, che in questi mesi si sono un po' cimentati sull'argomento e hanno speso parecchio tempo per capire il tutto. Grazie.
Grazie Maria Chiara.
L'adesione alla CER appare nettamente conveniente nel momento in cui si va a sfruttare il 40% fondo perso per quanto riguarda il contributo del PNRR, dove ti abbatte i costi nettamente. Ma una cosa è stato detto nella commissione, che l'adesione alla CER da parte del comune costa 1000 euro. Io volevo sapere quanto costa a questo punto l'adesione del singolo.
10 euro.
10. E ci sono penali?
Non sono l'amministratore. Penali per cosa? Per uscire?
Per uscire.
No, secondo me, io ho letto lo statuto, non si può entrare e uscire, cioè oggi uno aderisce, il giorno che non vuole più aderisce col suo
per
pod.
Per entrare 10 euro.
Per entrare il privato spende 10 euro per iscriversi, c'è il sito Malpensa in Subria CER.
Sia come fornitore che come utilizzatore?
Direi di sì. Diventa socio della CER come producer o consumer, o se no c'è la tipologia che no, non mi viene il termine, che è sia prosumer, esatto, volevo dire questa, prosumer, cioè il mix tra uno e l'altro, che è quello che solitamente uno fa, perché uno che ha il pannello cede l'energia superflua e consuma dalla rete quando il suo pannello non rende, quindi solitamente è quello, difficile trovare, o alternativamente il solo consumatore. Anche il solo consumatore, dalle simulazioni che abbiamo fatto, dall'ultimo incontro che ho fatto in Camera di Commercio, anche il solo consumatore che si iscrive paga 10 euro, in un anno hanno stimato che 10 euro gli tornano indietro di incentivo, perché comunque solo per il fatto di far parte della CER e di garantire un equilibrio energetico all'interno della CER ha diritto a un quid. Quindi anche per il cittadino che non ha pannelli e vuole aderire non ha controindicazioni se non 10 euro da versare. Aggiungo anche una cosa, a questa prima fase di adesioni stanno aderendo vari comuni, quelli di cui ho certezza sono Castiglione e Vedano, perché abbiamo anche un po' gestito insieme questo processo, perché insistiamo tra l'altro sulle stesse cabine primarie, Castiglione e Vedano e Venegono Inferiore, quindi è un'operazione che si sta facendo anche un po' territorialmente tra più comuni. Probabilmente anche Gornati entrerà a breve. Oh. Siamo in buonissima compagnia. Bene. Metto quindi in votazione il quinto punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? All'unanimità. C'è anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, unanimità. Bene, grazie. Ok. Sesto punto all'ordine del giorno, convenzione intercomunale di utilizzo frequenze e radiocollegamento di protezione civile, approvazione. È un semplice, diciamo, rinnovo della convenzione che già avevamo nell'area 3 omogenea per l'utilizzo della frequenza di protezione civile. La rinnoviamo perché vi era una convenzione più ampia, alcuni comuni sono usciti, oggi Vedano è il capofila che ha insomma risistemato e preparato nuovamente questa convenzione. Aderiamo ancora per l'utilizzo della frequenza radio con il comune di Vedano come capofila e un insieme di altri comuni che fanno parte della zona 3. Metto quindi in votazione. Chi è favorevole? Unanimità, grazie. Settimo punto all'ordine del giorno, ratifica deliberazione della giunta comunale del 12 settembre con variazione di bilancio d'urgenza. Allora, è stata una variazione di bilancio che si è proceduto a fare per 3.309 euro, a fronte di un bando regionale per l'acquisto di attrezzature legate alla polizia locale. Vi era appunto la necessità di coprire la somma, perché siamo entrati appunto tra gli assegnatari dell'attrezzatura, che è una fototrappola, all'interno di una procedura che abbiamo fatto con la convenzione dei comuni, quindi con Vedano, Castiglione, Vedano Superiore, quelli con cui siamo convenzionati, e quindi siamo dovuti andare a coprire la somma mancante per poter appunto aggiudicarci il bando. Questa non, direi che non si vota.
No, la ratifica
si vota?
Non è una comunicazione.
Ah, allora si vota, scusate, si vota. Bene, quindi metto in votazione la ratifica. Chi è favorevole? Unanimità, grazie. Ultimo punto, ordine del giorno presentato dal gruppo Venegono Che Vorrei, di condanna del terrorismo e dei massacri delle popolazioni civili e appello per la pace a Gaza e nelle altre zone di guerra. Prego. Ecco qua, ti lascio Maria Chiara Cremona la presentazione del punto.
Scusate, non mi funzionava la stampante stasera. Allora, sì, porto all'approvazione del Consiglio Comunale questo ordine del giorno. Come gruppo ci siamo un po' interpellati su che cosa potessimo fare in qualità di amministratori e di istituzione, e questo risultato lo leggo semplicemente. Condanna del terrorismo e dei massacri delle popolazioni civili, appello per la pace a Gaza e nelle altre zone di guerra. Il Consiglio Comunale di Venegono Inferiore. Premesso che il diritto alla vita e alla dignità umana è un valore universale sancito dalle convenzioni internazionali e dalla nostra Costituzione. L'articolo 11 della Costituzione italiana sancisce il principio che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e si impegna a promuovere la pace e la cooperazione tra i popoli. Considerato che l'attacco terroristico compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 ha causato vittime civili innocenti e il rapimento di numerosi cittadini israeliani, molti dei quali risultano tuttora prigionieri e devono essere liberati senza condizioni. La reazione militare israeliana che ne è seguita ha colpito in modo massiccio la popolazione civile palestinese della striscia di Gaza, causando decine di migliaia di vittime, tra cui circa 20.000 bambini, oltre a distruzioni estese di infrastrutture civili come ospedali, scuole e abitazioni. Analogamente, il conflitto in Ucraina continua a mietere vittime tra la popolazione civile ucraina a causa degli attacchi perpetrati dalla Federazione Russa, causando sofferenze indicibili. Considerato inoltre che le violenze, il terrorismo e la guerra sono contrari ai principi di democrazia e giustizia, e il nostro comune intende esprimere una condanna ferma e senza ambiguità per tutti gli atti di terrorismo e di violenza contro i civili. L'attacco del 7 ottobre guidato da Hamas e la cattura di ostaggi civili sono evidenti violazioni del diritto internazionale umanitario. La reazione del governo israeliano è spropositata e a sua volta viola il principio di proporzionalità della risposta e quello di distinzione tra militari e civili sanciti dal diritto internazionale umanitario. Le Nazioni Unite hanno espresso il rischio di una catastrofe umanitaria per le condizioni di privazione di cibo, acqua, medicina, elettricità e carburante in cui versano gli abitanti della Palestina e di Gaza in particolare. Ritenuto che, in qualità di amministratori, abbiamo il dovere di condannare ogni forma di violenza e di terrorismo e di promuovere la pace. L'esposizione dell'articolo 11 della Costituzione, che recita l'Italia ripudia la guerra, rappresenta un forte simbolo di condanna per tutte le forme di violenza, terroristiche e belliche, e un invito alla riflessione per tutti i cittadini sul nostro impegno per la pace. La presenza di tale striscione posizionata all'esterno del nostro edificio comunale costituisce un segno tangibile della nostra volontà di rimanere fedele ai principi di pace, giustizia e solidarietà internazionale. Impegna il sindaco e la giunta comunale a condannare con fermezza tutti gli atti di terrorismo e il massacro delle popolazioni civili a Gaza, in Ucraina e in tutte le situazioni di conflitto attualmente in essere nel mondo. promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla pace, sulla difesa dei diritti umani e sul ripudio della guerra, in linea con i principi costituzionali. Installare uno striscione fuori dall'edificio comunale con il testo dell'articolo 11 della Costituzione italiana, l'Italia ripudia la guerra, come segno tangibile del nostro impegno per la pace e della nostra condanna verso ogni forma di violenza. Da me firmato, in qualità di capogruppo di maggioranza. Non aggiungo altro perché credo che sia un messaggio abbastanza chiaro e spero che possa essere anche universale e quindi votato da tutti. Grazie.
Grazie Maria Chiara Cremona. Se ci sono altri interventi. Luisa Cremona, prego.
Sì, io volevo fare una dichiarazione di voto e dichiaro subito che mi astengo. Mi astengo in quanto questioni di tale portata dovrebbero essere previamente discusse e condivise anche con la minoranza, nel rispetto della correttezza istituzionale del ruolo di ciascun consigliere. La mancata concertazione, in questo caso, il suo inserimento all'ultimo momento appare quasi una provocazione utile solo ad alimentare la contrapposizione ed accusare chi non si allinea di insensibilità verso i temi trattati. Tale atteggiamento non favorisce un dibattito serio né costruttivo. Pur riconoscendo la rilevanza politica e simbolica dell'iniziativa, il testo risulta parziale e incompleto, caratterizzato da semplificazioni e omissioni che ne compromettono l'equilibrio. Si giudica spropositata la reazione di Israele, ma non si menzionano azioni ancora più gravi come quelle della Russia in Ucraina, segnate da sproporzione di mezzi e violazioni del diritto internazionale. Parimenti non si ricorda la tragedia del Sudan, la guerra dimenticata, oggi considerata la più grave crisi umanitaria al mondo. La prospettiva di pace in Medio Oriente non può prescindere dal dialogo e dal reciproco riconoscimento di due stati, Israele e Palestina, garantendo sicurezza e rispetto per entrambi i popoli. Tuttavia, il riconoscimento dello Stato palestinese non può essere incondizionato. Esso deve essere subordinato a due condizioni imprescindibili: la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e la cessazione del controllo da parte di Hamas, responsabile di instabilità e violenza. È opportuno ricordare che l'attacco del 7 ottobre 2023 non ha lasciato indenne la popolazione civile, ma ha causato la morte di 1.193 persone e il rapimento di circa 250 ostaggi, nel segno di una violenza brutale e indiscriminata. Sul piano simbolico, infine, avrebbe potuto dimostrare maggiore equilibrio e sensibilità. Ad oggi nessuna menzione è stata dedicata alla memoria di Charlie Kirk, figura che ha rappresentato valori di libertà e dignità. Per queste ragioni non posso condividere un testo che considero eccessivamente semplificato. Non ritengo che l'esposizione di uno striscione di emergency possa sostituire un dibattito consapevole, né rendere concreto il richiamo all'articolo 11 della nostra Costituzione, secondo cui l'Italia ripudia la guerra. Termino con una frase che non mi appartiene ma che condivido: la pace si costruisce nel cuore, sradicando l'orgoglio e le rivendicazioni e misurando il linguaggio, poiché si può ferire e uccidere anche con le parole, non solo con le armi. Con questa dichiarazione io mi astengo.
Prego, Marianna Tabano.
Sì, buonasera a tutti. Allora, mi dispiace molto sentire delle parole, in particolare ho preso nota l'espressione chi non si allinea viene giudicato male, e qui siamo in un consiglio comunale dove c'è la possibilità di esprimere un voto nella libera scelta, e questa è stata una dichiarazione, come dire, di totale dissenso nei confronti dei conflitti, che riprende a mio avviso quello che poi la consigliera ha elencato. E anche l'espressione mancanza di rispetto la trovo totalmente fuori luogo in un contesto dove si sta proprio portando, tenendo per mano il rispetto di ogni popolazione. E in questo, proprio in questa situazione trovo questo intervento pretestuoso e opportunistico, così come il testo per nulla semplificato, e credo che si sia sprecata un'opportunità in questo caso di rimanere uniti su un concetto che è proprio in questi giorni è universalmente così condiviso. Personalmente la dichiarazione che abbiamo voluto fare, che condivido pienamente, è un sentire che mi risuona particolarmente, e ho preparato uno scritto che vorrei condividere con voi. Siamo tutti affranti e addolorati per quello che vediamo accadere a Gaza e nel cuore della nostra Europa. Il bene che consideravamo più prezioso e solido, la pace, appare ogni giorno di più lontano, fragile e minacciato. I conflitti internazionali così prossimi e violenti mirano i valori fondanti e costitutivi del sogno europeo: la democrazia, la libertà, la giustizia, la ragione critica, i diritti umani e la solidarietà. Siamo una generazione che è nata libera dalle guerre e abbiamo creduto che bastassero la diplomazia, la cooperazione, e invece la storia sta bussando nuovamente alla nostra porta. Chiudere gli occhi davanti a situazioni come queste, per quanto complicate e complesse, non è una possibilità. Se chiudi gli occhi su ciò che accade, perdi di umanità. Queste sono parole che in questi giorni risentiamo tanto sui media, sono del cardinale Pizzaballa, e oggi più che mai mi risuonano potenti. L'umanità, il concetto di umanità, è ciò che ci rende esseri capaci di coscienza, di libertà, di responsabilità, di compassione e di relazione con l'altro. A tal proposito voglio condividere con tutti voi uno stralcio dell'intervento del cardinale di Napoli, Domenico Battaglia. Questo è stato un appello che ha proclamato davanti alle istituzioni cittadine e della campagna intera nel giorno della festa patronale. Sono parole accorate, sì, sono pronunciate da un uomo di fede e parlano al cuore di tutti, ma credo che parlino proprio al cuore di tutti, al di là di ogni credo religioso e personale. Oggi la parola sangue ci brucia addosso, perché il sangue è un linguaggio che tutti capiamo e che chiede conto a tutti. Il sangue di Gennaro si mescola idealmente al sangue versato in Palestina, come in Ucraina e in ogni terra ferita, dove la violenza si crede onnipotente e invece è solo rumore. Il sangue è sacro, ogni goccia innocente è un sacramento rovesciato. Se potessi, raccoglierei in un'ampolla il sangue di ogni vittima, bambini, donne, uomini di ogni popolo, e lo esporrei qui, sotto queste volte, perché nessun rito ci assolva dalle responsabilità, perché la preghiera senta il peso di ogni ferita e non scivoli via. E oggi con pudore e con fuoco dico: è il sangue di ogni bambino di Gaza che metterei esposto in questa cattedrale, accanto alla polla del santo, perché non esistono altre lacrime e tutta la terra è un unico altare. Ascolta Israele, non ti parlo da avversario ma da fratello nell'umano. Ti chiamo col nome con cui la scrittura convoca il cuore all'essenziale. Ascolta, cessa di versare il sangue palestinese. So il peso del tuo lutto, le ferite che porti nella carne e nella coscienza. Ogni terrorismo è un sacrilegio, ogni sequestro un'ombra sull'umano, ogni razzo contro civili un peccato che grida. Ma oggi, davanti al sangue del martire, ti chiamo per nome. Tu Israele, fermati. Apri i valichi, lascia passare cure e pane, sospendi il fuoco che non distingue e moltiplica gli orfani. Non ti chiedo debolezza, ti chiedo grandezza. La grandezza di chi arresta la propria forza quando la forza profana la giustizia. Di chi riconosce che l'unica vittoria che salva è la vittoria sulla vendetta. Il grido dei poveri e degli ultimi, il sangue dei bambini e il pianto delle loro madri dice ai potenti di questa terra, alle istituzioni di questa nostra Unione, ai governi e ad ogni comando militare: fermate la spirale. Cercate giustizia prima dei confini, diritti prima dei recinti, dignità prima dei calcoli. Non si costruisce pace con la morte, ma con diritti eguali, sicurezza reciproca, misericordia politica. Facciamo che la pace non sia uno slogan, ma una pratica. Quelle del cardinale Battaglia sono parole che mi hanno colpito molto e che ci spronano a coltivare consapevolmente l'umanità. L'umanità ogni giorno, nelle scelte e nei piccoli gesti che compiamo, soprattutto quando esercitiamo incarichi pubblici. E sono un invito a promuovere la speranza, anche quando, come oggi, ci sentiamo impotenti di fronte a conflitti internazionali di così ampia portata e complessità. In questa direzione si muove la proposta del